tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Sinagoghe illuminate in tutta la Svizzera per ricordare la notte dei cristalli, ovvero il pogrom nazista contro gli ebrei del novembre 1938.
La riflessione biblica è curata dal pastore Giuseppe Latorre e ci porta nel mezzo di una tempesta. I discepoli sono impauriti, ma Gesù dorme.
Per la rubrica Controcorrente racconteremo la biografia del pastore Gian Battista Frizzoni nei Grigioni della seconda metà del Settecento, una proposta di spiritualità di tipo pietista.
Infine, l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Questi i temi che proponiamo oggi a Tempo dello Spirito. Buona domenica, ben ritrovati da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Nei giorni scorsi in tutta la Svizzera sono stati ricordati gli 80 anni dalla Notte dei Cristalli, il pogrom nazista che aprì la strada alla persecuzione sistematica degli ebrei. Anche la comunità ebraica di Lugano ha voluto partecipare al ricordo di quei tragici giorni del 1938. Ne parliamo fra pochi istanti in studio con Elio Bollack.
Luce sulla notte dei cristalli, sinagoghe illuminate in tutta la Svizzera per ricordare il pogrom di novembre. Era il 1938, la notte fra il 9 e il 10 novembre di 80 anni fa. Nel cuore dell'Europa il nazismo colpisce gli ebrei. È ricordata come la notte dei cristalli, ma si trattò di uno spregevole pogrom, una strage mirata che colpì le vetrine dei negozi, le case, le sinagoghe. Più di 1.400 i luoghi di culto devastati e qualcosa come 400 morti e 30.000 deportazioni verso i luoghi di sterminio. Le sinagoghe in Svizzera sono state illuminate per tutta la notte per ricordare questa pagina di orrore che fu il preambolo della Shoah. Già dalla sera di giovedì sulle sinagoghe di Basilea, Ginevra, Losanna, Zurigo è stata proiettata contemporaneamente una luce speciale. Anche a Lugano, per ricordare il pogrom di novembre, la sinagoga è stata illuminata all'interno e all'esterno. Con noi in studio c'è Elio Bollack, che è rappresentante della comunità ebraica di Lugano. Buongiorno, benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a tutti.
La comunità di Lugano ha scelto di ricordare questi fatti terribili del novembre del 1938. Con quale spirito avete deciso di aderire?
Sì, è che gli ebrei hanno questa croce e delizia, chiamiamola così, di ricordare. Vengono anche odiati per questo, perché certe volte ricordano troppo in là, troppo profondamente, però è insito nel DNA ebraico quello di ricordare sempre. E allora, siccome quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale è indimenticabile, però si vedono anche delle tendenze che cercano di dimenticare, tanto più viene ricordato un fatto simile.
Il senso di questa operazione del fare memoria, quale ruolo assume per lei oggi?
Ma per me stesso si fanno vivi dei ricordi di me bambino allora, anche se non si sono vissuti direttamente, ma erano i nostri genitori che hanno vissuto quel periodo. E le notizie passavano, anche se non erano come oggi, non era ancora cominciata la soluzione finale, però quella era una delle notti da ricordare, perché chi poteva aveva capito e scappava.
Dunque lei era un ragazzino, un bambino possiamo dire a quell'epoca, però mi sembra di capire che ci sono dei sottili ricordi personali, forse percepiva la preoccupazione in famiglia nonostante voi foste in Svizzera.
Chiaro, grazie al cielo eravamo in Svizzera, perché sentivo i discorsi tra nonni e genitori e gente che cominciava a passare le frontiere scappando sia dalla Germania sia dall'Italia anche. E allora restava vivo qualche cosa dei ricordi di quel tempo. Lo ricordo anche perché era un momento di povertà per la Svizzera, cioè si riscaldava il minimo, e da bambino ricordavo di entrare nel letto freddo, umido a volte d'inverno. Ci si cibava limitatamente a quello che entrava in Svizzera. Tardi ho scoperto cos'era una banana, cos'era un arancio. Insomma, da bambino si recepiva quello che si poteva in quel periodo.
Il passato e il presente alle volte purtroppo sembrano ancora terribilmente vicini. Non possiamo non fare riferimento al fatto che poco più di 10 giorni fa c'è stata una strage terribile in una sinagoga negli Stati Uniti, a Pittsburgh, ad opera di un fanatico nazionalista ed antisemita. Dunque questa parola dell'antisemitismo purtroppo torna ancora oggi. Che cosa si può dire di fronte a questa violenza che ritorna ripetutamente?
Ma purtroppo ci sono delle menti labili dappertutto, sotto ogni lingua, sotto ogni religione, si lasciano influenzare o si sono lasciati influenzare da una propaganda velenosa, senza problemi. Non si può neanche dire un fanatico, perché preferisco designarli come pazzi. Per fortuna i casi sono limitati e quello di Pittsburgh è solo un fenomeno che è successo in un momento difficile, in un momento già delicato dove la politica certe volte trasborda i limiti e entra in un campo che diventa razzista, che diventa propagandistico, populista, e questo naturalmente sarebbe sempre da evitare.
Io la ringrazio molto per essere stato con noi, Elio Bollag. Abbiamo ricordato insieme il pogrom del novembre del 1938, la cosiddetta Notte dei Cristalli. Lo ricordiamo, le commemorazioni si sono svolte con l'accensione di luci in molte sinagoghe in Svizzera e anche la comunità ebraica di Lugano ha aderito a questa iniziativa. Un'iniziativa che è stata organizzata dalla Federazione Svizzera delle Comunità Israelite e dalla piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera. Grazie.
Saluto gli ascoltatori e auguro buona domenica.
La meditazione biblica di oggi è tenuta dal pastore della Chiesa Riformata del Sottoceneri, Giuseppe Latorre, il quale ha scelto l'episodio evangelico di Gesù che calma la tempesta. Per 3 domeniche consecutive rifletterà su diversi aspetti di quella vicenda raccontata dall'evangelista Marco.
E la prima di queste 3 meditazioni che ascolteremo fra un momento si concentra su una particolare domanda: perché Gesù dorme sul fondo della barca mentre i discepoli hanno terrore della tempesta?
La sera di quello stesso giorno, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». Essi lasciarono la folla e portarono Gesù con la barca nella quale già si trovava. Anche altre barche lo accompagnarono. A un certo punto, il vento si mise a soffiare con tale violenza che le onde si rovesciavano dentro la barca e questa già si riempiva d'acqua. Gesù intanto dormiva in fondo alla barca, la testa appoggiata su un cuscino. Allora gli altri lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, affondiamo! Non te ne importa nulla?»
Che strano che dei pescatori, avvezzi ai pericoli del mare, abbiano paura di una tempesta e che questa li colga impreparati. Ma forse agli imprevisti della vita, alle tempeste improvvise e alla paura, non ci si abitua mai. Questo breve racconto del Vangelo sembra proprio una similitudine della vita e del ruolo che in essa ha la fede. Tra oscurità e luce, angoscia e pace, tensione e quiete, paura e coraggio, tutti noi navighiamo su fragili gusci di noce nella vita, esposti a burrasche previste o impreviste. Noi non abbiamo la capacità di calmare le tempeste che comunque si devono attraversare. ed è proprio in mezzo ad esse che tocchiamo con mano la nostra impotenza e la nostra fragilità. La vita, comunque, va affrontata. La tempesta non vince quando si abbatte su di noi, ma quando la paura di affrontarla ci paralizza, quando il nostro cuore è più piccolo dei nostri sogni e la nostra paura più grande dell'immensità della vita. Paralizzati, senza il coraggio di lasciare, di intraprendere, di tentare, di affrontare. La vita va affrontata. Dall'episodio della tempesta calmata che ci narra il Vangelo è tratto il simbolo della Chiesa come una barca che naviga illesa attraverso tutte le tempeste e i pericoli della navigazione. La stessa parola navata, che indica la parte centrale di una chiesa in cui si raccolgono i fedeli, deriva dal latino navis, nave. In questa nave Cristo non è al timone, non rema e non è neppure il padrone. Cristo dorme sul fondo di essa, come per richiamare quel detto che per quanto tremende possano essere le tempeste, nel fondo degli abissi c'è sempre calma. Perché Gesù dormiva? Era stanco o perché sapeva che comunque andassero le cose era nelle mani di Dio? Cosa racconta il Vangelo se non proiettare fuori del Cristo ciò che aveva già dentro quando dormiva? La quiete della fede. Non è forse questo il vero atteggiamento di chi ha fede? La paura fa parte della nostra vita. E il vero coraggioso è chi non si lascia sovrastare da essa, non chi non ne ha. Cristo ci mostra, come vuole farci intendere questo racconto del Vangelo, che la fede fa intravedere quella riva alla quale sicuramente approderemo. Qual è lo scopo della fede se non di insegnarci a metterci fiduciosi nelle mani di colui che è veramente la nostra salvezza e la nostra forza? Questo miracolo possiamo compierlo, calmarci, riuscire a calmare le tempeste della vita o attraversarle fiduciosamente è comunque un miracolo. Calmare i venti della difficoltà o affrontarli serenamente è comunque un miracolo. La vera quiete non è quella che è fuori di noi, quando siamo immersi nella pace del bosco o lasciarci cullare dal silenzio della neve che vediamo cadere da dietro la finestra. La vera quiete è quella che abbiamo in fondo all'animo nostro. E se lì riposa Cristo, allora vi è quiete. Auguro a tutti una serena domenica.
Facciamo un piccolo esercizio mentale. Siamo nei Grigioni, nella seconda metà del 1700. La rubrica Controcorrente oggi racconta la storia del pastore Giambattista Frizzoni. La sua predicazione di tipo pietista ebbe un forte impatto nelle chiese in cui fu pastore.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Chi era Giambattista Frizzoni? Un uomo buono dalla fede profonda, come dicevano alcuni testimoni del suo tempo, oppure un pastore che portava disordine e invidie all'interno delle comunità? Giambattista Frizzoni, nato il 27 agosto 1727 nel villaggio engadinese di Celerina, fu un pastore che concentrò le sue forze nella predicazione e nella missione evangelizzatrice. Aveva studiato teologia a Ginevra e Zurigo, e accolto nel sinodo della Chiesa Evangelica Riformata dei Grigioni nel 1747, fu pastore in Bregaglia, a Bondo, dal 1748 al 1758. Giambattista Frizzoni. La sua biografia potrebbe apparire di scarso interesse, ma si rivela invece del tutto appassionante. venuto presto in contatto con gli ambienti del pietismo tedesco, rimase impressionato dai principi e dalla fede che animavano quel movimento protestante. Il pietismo proponeva un'esperienza di fede diversa da quella promossa dall'ortodossia protestante del Settecento. Al centro stava l'esperienza personale della passione di Cristo, un risveglio interiore che permette la rinascita della fede. Le testimonianze del tempo riportano un'immagine molto interessante dell'azione evangelizzatrice di Frizzoni. La domenica, quando parlava dal pulpito, l'uditorio era catturato dalla forza del messaggio e molti, dopo il culto, volevano che egli parlasse ancora, che li rendesse partecipi della forza del messaggio evangelico. In Bregaglia nacquero, da questo risveglio evangelico, dei circoli biblici domestici, una forma nuova di raduno nel nome del Signore. Seguendo i dettami del pietismo, ciascuno era chiamato ad appropriarsi del messaggio biblico, e questo avveniva nei salotti privati, nelle case della gente, e non nel clima ufficiale della Chiesa. Chiaramente un taglio così importante con la tradizione non poteva non suscitare delle reazioni. Così Frizzoni dovette abbandonare Bondo, la sua prima comunità, per le reazioni che la sua predicazione aveva suscitato. Trasferitosi in Engadina, nel villaggio natio di Celerina, continuò la sua predicazione di stampo pietista. Pur essendo circondato da un gran numero di seguaci, fedeli e appassionati, non ebbe vita facile e fu spesso aspramente criticato. Morì a Celerina il 29 maggio 1800. Frizzoni fu autore di un compendio della fede cristiana, ma l'aspetto della sua opera che ha maggiormente lasciato traccia nella vita delle comunità del Cantone dei Grigioni è senza dubbio quello legato alla musica e al canto. Il suo apporto musicale si inserisce nel fertile campo della musica sacra protestante, sia romancia che tedesca. Le opere di maggiore rilievo composte da Giambattista Frizzoni sono la raccolta delle Canzoni spirituali e l'innario intitolato Testimonianza.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue con l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
L'opera di Martin Lutero, incontro biblico a Lugano, martedì 13 novembre alle ore 14:30 presso la sala comunitaria della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
La leggenda di Santa Verena, dall'Egitto alla Svizzera, è il tema di un incontro che si svolge martedì 13 novembre alle 14:30 presso la sala comunitaria della Chiesa Riformata di Lugano.
La fede tra ipocrisia e ricerca del regno. Su questo tema si svolge uno studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 14 novembre alle ore 20:15, presso la Chiesa Evangelica Riformata. Interviene il nuovo parroco del Sacro Cuore, Don Italo Molinaro.
La compagnia teatrale Il Palco porta in Ticino il musical Anatevka, con la regia di Remo San Giorgio. L'opera del compositore Jerry Bock è ambientata nel 1905 nell'Impero Russo in un villaggio di ebrei polacchi. La vicenda si snoda fra ironia e malinconia fino al momento in cui gli ebrei di Anatevka verranno costretti a fuggire dalle proprie case e dal proprio villaggio. La prima del musical è prevista per venerdì 16 novembre a Muralto presso la Sala Congressi alle ore 19:30.
Famiglia al centro. Sabato 17 e domenica 18 novembre a Muralto, seminario organizzato dalla Chiesa Evangelica Riformata. Sabato, dalle ore 16, intervento della pastora Simona Rauch sul tema Il Dio che cura.
L'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona organizza una conferenza a cura del professor Alberto Cavaglion sul tema Impressioni di Gerusalemme. Scrittori italiani a Gerusalemme, da Matilde Serao a Pierpaolo Pasolini. Domenica 18 novembre alle ore 16 presso il Centro Evangelico di Ascona.
Fra gli appuntamenti della settimana abbiamo appena sentito che il 16 novembre a Muralto si terrà la prima dello spettacolo musicale Anatevka, portato in Ticino dalla compagnia teatrale Il Palco. cultura e spiritualità ebraica. Oggi veramente la nostra puntata è caratterizzata da una massiccia presenza di riferimenti all'ebraismo per un'opera composta negli anni 60 da Jerry Bock e ambientata nel 1905 nell'impero russo in un villaggio abitato da ebrei polacchi.
Al telefono abbiamo il regista dello spettacolo, Remo San Giorgio. La compagnia Il Palco, lo ricordiamo, fa teatro musicale in tedesco. In questo caso sarà accompagnata da pianoforte e violino. Buongiorno, signor Remo San Giorgio, e benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno.
Dunque, parliamo allora di questo musical che voi avete scelto di portare in scena. È un musical che si chiama Anatevka e viene direttamente dalla tradizione ebraica. Perché avete fatto questa scelta?
Ho fatto io questa scelta perché parla dell'espulsione, Vertreibung. Questa tematica mi ha colpito talmente, ho detto, continuo su questa onda, si potrebbe anche dire così, e far capire alla gente, sentite, anche oggi nel XXI secolo siamo sempre circondati di questo fenomeno, si deve lasciare il paese, migrare.
Certo, quindi c'è una continuità, lei appunto, ricordiamo, è stato il regista anche di uno spettacolo teatrale in occasione dei 500 anni della Riforma, che parlava in particolare dell'espulsione dei riformati locarnesi nel 1555. Qui siamo in un altro contesto e quest'opera mi sembra che unisca una ironia ebraica però con una vena molto malinconica, anche tragica. Lei ha trovato anche in questa opera Anatevka alcuni elementi interessanti che parlano della spiritualità ebraica?
Esatto, l'ho trovato veramente, mi ha arricchito anche la mia mente e anche agli attori che partecipano non sapevano. Si parla tanto del Vecchio Testamento, è una storia basata quasi con le frasi del Vecchio Testamento, come se aprisse un nuovo libro per arricchire anche un po' la mente personale.
Ecco, questo musical, l'abbiamo detto, racconta alla fine di una espulsione forzata di questi ebrei che all'inizio del Novecento abitano un piccolo villaggio, dovranno lasciare il loro villaggio. È questa una storia che parla a noi ancora oggi?
Come era, si può dire, 100 anni fa più o meno, e anche oggi sono costretti, si legge ogni giorno nei giornali, quali che devono fuggire, quali che devono lasciare la loro patria, quali che vengono perseguiti.
Gli ebrei di questo villaggio, mi sembra di capire, si muovono fra tradizione e novità.
Sì, sono due cose. Sono gli ebrei che lottano con se stessi, con la tradizione di loro. C'è questo un fatto del musical, e soprattutto dopo che sono costretti di andare via dal loro paese perché c'è il decreto che dice che tutti gli ebrei devono lasciare il paese.
Allora io la ringrazio per essere stato con noi a Tempo dello Spirito, le auguro un ottimo successo con questo vostro spettacolo.
Arrivederci signora, grazie mille, grazie.
Proseguiamo adesso la puntata di Tempo dello Spirito con alcuni appuntamenti che riguardano la radio e la televisione. Chiesa in diretta, in onda fra pochi istanti sulla Rete 1, ci porta negli Stati Uniti, il peso del voto cristiano nelle elezioni di medio termine.
A seguire un servizio su religioni e profughi. Cristiani, ebrei e musulmani raccomandano al governo federale maggiore impegno nel settore dell'accoglienza, dell'integrazione e del rispetto dei diritti umani. E mercoledì scorso hanno firmato a Berna una dichiarazione interreligiosa sui profughi.
In chiusura il servizio Donne in Senegal, due ticinesi al congresso dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche che si è tenuto lo scorso mese di ottobre a Dakar.
E dalla radio, Luisa, passiamo alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1, dopo l'infonotte, presenta due servizi. Il primo riguarda la città di Ferrara e la presenza ebraica in quella città, dove lo scrittore Giorgio Bassani ambientò il famoso romanzo Il giardino dei Finzi Contini, un romanzo sulla vita di una famiglia ebraica italiana.
E nella città emiliana, dove vive tuttora una comunità ebraica, sorge oggi il Museo Nazionale Italiano dell'Ebraismo e della Shoah, il MEIS.
A seguire, sempre a segni dei tempi, il nuovo diario di Anne Frank. Due geniali disegnatori e sceneggiatori israeliani hanno realizzato una graphic novel a partire dal diario della giovane ebrea tedesca.
Martin Buber, teologo e filosofo. Vi salutiamo oggi con una sua frase, con l'augurio che possa accompagnarvi nel corso di questa giornata.
Ecco ciò che conta in ultima analisi: lasciare entrare Dio. Ma lo si può lasciare entrare solo là dove ci si trova realmente e dove si vive una vita autentica. Se instauriamo un rapporto santo con il piccolo mondo che ci è affidato, allora prepariamo a Dio una dimora nel nostro luogo. Allora lasciamo entrare Dio.
Tempo dello Spirito si chiude qui. Ringraziamo il tecnico Rocco Buracchio che oggi ha lavorato alla realizzazione di questa puntata. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica!